al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Rendo grazie a Dio che all'inizio del mio ministero di successore di Pietro mi concede di sostare in preghiera presso il sepolcro dell'Apostolo Paolo. E questo per me un pellegrinaggio tanto desiderato, un gesto di fede che compio a nome mio, ma anche a nome della diletta diocesi di Roma, della quale il Signore mi ha costituito vescovo e pastore, e della Chiesa universale, affidata alle mie premure pastorali. Un pellegrinaggio alle radici della missione, di quella missione che Cristo risorto affidò a Pietro, agli Apostoli, in modo singolare anche a Paolo, spingendolo ad annunciare il Vangelo alle genti fino a giungere in questa città, dove, dopo aver a lungo predicato il regno di Dio, rese con il sangue l'estrema testimonianza al Signore che lo aveva conquistato e inviato.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico in console, Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio in regia. La trasmissione di oggi la dedichiamo alla Santa Messa che sarà celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Paolo fuori le mura domenica 14 aprile alle 17.30. Abbiamo riascoltato le parole con cui Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito, il 25 aprile 2005, spiegava il significato della sua visita nella Basilica Ostiense. In quell'occasione Papa Benedetto XVI pregò sulla tomba di San Paolo, come farà oggi Papa Francesco in questa visita a San Paolo fuori le mura. Una visita che ha un significato particolare perché capita a circa un mese dall'inizio di questo pontificato, dopo che Papa Francesco poi il 19 marzo San Giuseppe ha celebrato l'inizio del suo ministero petrino come vescovo di Roma nella Basilica Vaticana e poi il 7 aprile scorso ha preso possesso della cattedra di Roma a San Giovanni in Laterano. Ora questa visita alla Basilica di San Paolo, uno degli apostoli martiri a Roma, l'apostolo delle genti. Il significato simbolico di questa visita, di questa Santa Messa, sarà l'argomento di questa trasmissione, che apriamo ricordandovi che a San Paolo fuori le mura c'è un'abbazia, 25 monaci, a cui è affidata l'animazione spirituale di questa area di Roma, attorno alla Basilica Ostiense. E questa comunità è guidata da padre Dom Edmund Power, abate proprio dell'abbazia benedettina di San Paolo fuori le mura, che in questo momento è in linea con noi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, padre Edmund.
A piacere.
Le chiedo di descriverci brevemente come si svolgerà questa visita di Papa Francesco alla Basilica di San Paolo fuori le mura, visita in qualche modo anche alla vostra comunità dei Benedettini dell'Abbazia di San Paolo.
Allora, previsto che il Santo Padre arriverà, come tutti i papi che vengono qua, al quadriportico, cioè il grande, la parte davanti alla facciata principale della Basilica, e poi dopo aver salutato la comunità che lo raccoglierà, lo accoglierà lì, in quel luogo, si vestirà ai paramenti sacri e poi ci sarà la grande processione di entrata. La nostra Basilica è enorme, dunque aspettiamo una folla molto grande. Arrivata poi alla confessio, dove c'è la tomba dell'Apostolo Paolo, probabilmente a quel momento ci sarà un momento di venerazione di San Paolo e poi c'è la Santa Messa, lui celebrerà, presiederà la messa dal trono nell'abside perché c'è più spazio, si può usare tutta la basilica poi. E magari alla fine ci sarà un momento di venerare anche l'icona della Madonna che abbiamo, che è davanti alla quale Sant'Ignazio di Loyola nel 500 ha pronunciato la sua professione religiosa. E dunque sarà una messa domenicale con tanta gente, ma oltre quello non pensiamo che lui non visiterà altre altri angoli del nostro campo, qua soltanto sarà in Basilica.
Lei avrà la possibilità di concelebrare assieme al Pontefice, non è vero, Padre Edmund?
Sì, infatti questo è un grande privilegio, sì, è vero, una questione chi potrà concelebrare con il Santo Padre, ma era deciso alla fine che l'arciprete, il cardinale arciprete della Basilica, i due arcipreti emeriti e poi l'abate, in qualità, suppongo, di capo, ma noi abbiamo un capitolo regolare di San Paolo fuori le mura, una comunità di monaci, di cui l'abate è il capo, dunque saremo in quattro concelebranti con il Santo Padre.
Padre Edmund, che significato ha per la vostra comunità benedettina dell'Abbazia di San Paolo questa visita di Papa Francesco?
Well, qualsiasi visita del Papa ha un grande significato per noi, perché la nostra comunità benedettina, noi riteniamo che la fondazione più o meno era nell'anno 720, cioè 1300 anni fa, fondata da un Papa, Gregorio II, con lo scopo di assistere lui, ovviamente nella sua responsabilità, di accogliere pellegrini alla tomba di Paolo e di stimolare la vita spirituale di questa zona. E da quel tempo fino ad oggi lo facciamo. Dunque c'è sempre questo collegamento particolare con il Papa, con il Vescovo di Roma. Dunque noi ci riteniamo più o meno il monastero papale, perché siamo direttamente in collegamento con il Papa. E dunque questa sarà la prima visita di Papa Francesco, anche lui religioso come noi, cioè gesuita, e c'è questo altro collegamento o punto di contatto con lui. Dunque siamo molto contenti di poter accoglierlo nella sua Basilica di San Paolo, ma la sua, fra virgolette, comunità monastica, che siamo qui per collaborare con lui in qualità di Vescovo di Roma e di pastore della Chiesa Universale negli interessi dei pellegrini che vengono a Roma.
Che significato assumerà il gesto del Papa che lei ci ha appena ricordato, cioè di pregare sulla tomba di San Paolo, il successore di Pietro che prega sulla tomba dell'Apostolo del Genti?
Si parla spesso del ministero petrino del Vescovo di Roma. Ricordiamo bene il 16° capitolo del Vangelo di Matteo, quando il Signore commissiona Pietro di essere la pietra della Chiesa, il punto di unità. Però la Chiesa di Roma dall'inizio non è soltanto la Chiesa di Pietro, è la Chiesa ugualmente di Pietro e di Paolo, e i due apostoli insieme simboleggiano la totalità della Chiesa, il suo senso di integrità, di unità, di centralità, e poi anche il suo senso missionario, il senso dinamico. Tutti e due gli aspetti sono ugualmente importanti. Dunque, a mio parere, lui è ugualmente, in un certo senso, il successore di Paolo nel suo ministero. Dunque, un ministero Pietro Paolino. Questo sarebbe ciò che dice un abate di San Paolo fuori le mura.
Padre Edmund, Papa Francesco, il 20 marzo scorso, incontrando i rappresentanti delle chiese, delle comunità ecclesiali e di altre religioni, ha ricordato le parole del Beato Giovanni XXIII nel memorabile discorso di inaugurazione del Concilio Vaticano II. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il grande mistero di quell'unità che Cristo Gesù, con ardentissime preghiere, ha chiesto al Padre Celeste nell'imminenza del suo sacrificio. Ecco, ripetendo queste parole, Papa Francesco ha confermato il suo impegno a continuare il cammino ecumenico perseguito dai suoi predecessori. In questo senso anche la visita a San Paolo fuori le mura assume un significato particolare.
Sì, infatti anche prima forse del tempo del Beato Papa Giovanni XXIII, in un certo senso questa Basilica di San Paolo ha avuto il suo collegamento con l'unità della Chiesa, il ecumenismo. Infatti tutti sanno che proprio nell'Abbazia di San Paolo Giovanni XXIII ha proclamato il Concilio, dunque questo rinnovo della Chiesa che ha fatto così tanto l'opera dello Spirito Santo, cioè è iniziato qui, collegato a San Paolo. Mi sembra è giusto, perché Paolo questa libertà, cioè il santo che ha riconosciuto come il grande predicatore del Cristo crocifisso e risorto, ma ugualmente riconosciuto da tutti i cristiani. Mi sembra la figura di Pietro, che è una figura grandissima, importantissima, ma forse per alcuni protestanti, per esempio, c'è un po' di paura talvolta, perché è troppo forse fortemente collegato al ruolo del Vescovo di Roma. Però Paolo ha più libertà, e dunque la Basilica di San Paolo fuori le mura, come il luogo dell'ecumenismo, e ogni anno il Santo Padre viene qua per celebrare la solennità della conversione di San Paolo, il 25 gennaio, che è proprio la data in cui Giovanni XXIII ha proclamato il concilio, ha scelto quel giorno della conversione di San Paolo. Dunque anche il Papa ha sempre riconosciuto il ruolo di Paolo nell'ecumenismo, dunque aspetteremo un'altra visita del Santo Padre senz'altro qui il 25 gennaio, cioè l'anno prossimo, per la prima volta di concludere l'ottava di preghiera per l'unità dei cristiani.
Padre Power, volevo chiederle le sue impressioni su questo primo mese di pontificato di Papa Francesco, quali parole, quali gesti l'hanno colpita di più?
Sono a Roma molti anni adesso, dunque sono abituato alla situazione romana, ma ero molto commosso infatti all'inizio, quando il Papa fu proclamato, cioè all'inizio del pontificato, dal balcone di San Pietro. Diverse cose, la semplicità del suo saluto totalmente naturale, e poi quel straordinario gesto di umiltà, di quasi mettersi in ginocchio davanti alla folla per chiedere la loro preghiera. E in quel momento ho pensato, ma questo è uno stile molto diverso di ciò che abbiamo visto negli ultimi secoli, forse, cioè questa accessibilità. E poi si vede il suo modo di trattare la gente, cioè molto naturale, di un vescovo pastorale, ma al tempo stesso mi rendo conto che per coloro che devono organizzare, cioè tutte queste cose, è molto più complicato di prima, mi sembra. Ma vabbè, lo Spirito Santo sta respirando dove vuole, dunque questo è un bel momento per la Chiesa.
Grazie davvero Padre Edmund Power, grazie per essere stato con noi, buona visita.
Prego.
Del Papa dunque.
Grazie, buona giornata a tutti.
Ed eravamo in linea dunque con padre Dom Edmund Power, l'abate dell'abbazia benedettina di San Paolo fuori le mura, che appunto ci raccontava come si svolgerà questa visita di Papa Francesco nella Basilica Ostiense. E cerchiamo di approfondire dunque il significato di questa visita con un altro ospite che ci ha raggiunto questa volta in studio, Monsignor Romano Penna, biblista, esperto di San Paolo, docente emerito alla Pontificia Università Lateranense, docente invitato alla Gregoriana qui a Roma. Monsignor Penna, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Le chiedo subito, che significato possiamo dare alla presa di possesso della Basilica di San Paolo fuori le mura da parte del nuovo pontefice?
Ma direi che è analoga alla presa di possesso della Basilica Vaticana, non dico di San Giovanni, perché San Pietro non è la cattedrale, come anche San Paolo non è la cattedrale, però sono due basiliche, direi, sorelle, perché conservano i resti dei due apostoli. Non c'è nessuna chiesa al mondo che possa vantare la presenza dei resti di due apostoli, come Roma. Per cui si può ben dire che il Vescovo di Roma è successore non solo di Pietro, ma anche di Paolo, i quali non stanno l'uno senza l'altro. Certo, Pietro non sta senza Paolo, e quindi ha un significato molto, molto forte. È la presa di coscienza, è la dimostrazione anche che il Vescovo di Roma è anche paolino, non è solo petrino. Del resto, quanti atti vengono pronunciati nel nome di Pietro, Santorum, Apostolorum, Petri et Pauli, ecco, sono sempre a associati, ecco, come del resto risulta dalle più antiche raffigurazioni, dove i due apostoli sono faccia a faccia, cioè stanno insieme. E Roma è questo insieme, non solo di due figure, ma di ciò che esse rappresentano. Pietro magari più rivolto verso l'interno, diciamo così, e Paolo invece verso l'esterno.
Vivremo questo momento nella Basilica Ostiense. Questo luogo, che poi è stato al centro, anche il centro ideale dell'anno paolino voluto da Papa Benedetto XVI, sì. Che importanza ha a Roma?
Purtroppo è fuori le mura, non è nel recinto cittadino, ma del resto anche il martirio di Pietro era venuto fuori delle mura dell'antica Roma, no? Il circo di Gaio era fuori delle mura repubblicane, ma è rimasto fuori anche fuori delle mura aureliane, che sono state poi del III secolo d.C. E la Basilica di Paolo altrettanto, da un punto di vista così semplicemente logistico, forse un po' più scomoda, ecco, a raggiungere, però è fondamentale per il concetto di chiesa romana, insomma, perché ha antiche testimonianze, parlano dei due trofei, addirittura dei due fondatori della chiesa di Roma, Pietro e Paolo, quindi come dicevo prima l'uno non sta senza l'altro. La basilica attuale è del 1800, dopo l'incendio del 1823, la basilica precedente risaliva addirittura a Costantino, al IV secolo, ma prima di quella basilica lì c'era già un trofeo, come si esprime il presbitero Gaio all'inizio attorno al 200, insomma, trofeo, cioè il sepolcro di Paolo.
Monsignor Penna, il 25 aprile del 2005 Papa Benedetto XVI prendeva possesso della basilica di San Paolo fuori le mura e pronunciava queste parole: compio un pellegrinaggio alle radici della missione, di quella missione che Cristo risorto affidò a Pietro, agli apostoli e in modo singolare anche a Paolo, spingendolo ad annunciare il Vangelo alle genti. E poi il Papa emerito in quell'occasione dedicò la sua omelia proprio alla Missio ad Gentes.
Sì.
Anche in questo caso la visita di Papa Francesco a San Paolo fuori le mura in qualche modo sottolinea l'importanza di questa missione. Quali considerazioni possiamo fare anche alla luce di questo primo mese di pontificato di Francesco?
Beh, le parole di Benedetto XVI sono assolutamente centrate. Volendo fare, la mia competenza è sulle origini cristiane, volendo fare una considerazione di carattere storico, è curioso notare che non abbiamo la descrizione della fondazione di nessuna chiesa da parte di Pietro, mentre da parte di Paolo c'è la fondazione di varie chiese dell'area grecofona, di lingua greca. La chiesa di Roma non si sa da chi sia stata fondata, con ogni probabilità non da Pietro, ecco, e quando Paolo scrive la sua lettera ai Romani non solo non menziona Pietro come fa in altre lettere, ma suppone già la presenza a Roma verso la prima metà degli anni 50 di una ecclesia, di una comunità cristiana le cui origini sono oscure. Si fanno dei nomi tra quelli scelti, tra quelli che Paolo saluta nel capitolo 16 della lettera ai Romani, tra cui anche la coppia Andronico e Giunia, ma l'apertura di Papa Francesco, insomma, al mondo fuori della Chiesa, diciamo così, questo è fondamentale. Se pensiamo che Paolo è stato proprio colui che è andato fuori dai recinti, dicendo recinti, diciamo pure al singolare, il recinto di Israele, prospettando una visione di comunione universale proprio al di fuori delle limitazioni, delle restrizioni religiose, religioniste. Quando Paolo scrive ai Galati: in Cristo non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, addirittura né maschio e femmina. Ecco, c'è proprio un orizzonte universalistico assoluto che Paolo poi ha messo in pratica, insomma, con i suoi viaggi, i suoi impegni, eccetera, ecco, aprendo proprio le porte di Israele prima di tutto, ma poi della cultura greca e romana all'Evangelo cristiano.
Quindi l'invito di Papa Francesco ad uscire, in qualche modo andare incontro alla gente, a lasciare aperte le porte delle chiese, è un invito che in qualche modo è sulla scia proprio di una missione aperta a tutto il mondo.
Assolutamente sì. E direi, se dobbiamo fare così una precisazione, come dicevo già prima, insomma, tra Pietro e Paolo, colui che ha aperto di più è stato Paolo. Pietro ha una configurazione dell'ermeneutica del Vangelo di stampo leggermente giudeo-cristiano, e invece Paolo ha un'ermeneutica assolutamente aperta al mondo antico, che comprende Israele, va bene, ecco, ma che si estende, ed è il compito che la Chiesa ha sempre esercitato praticamente in tutti i secoli, sa, più o meno, ecco, ma questo Papa qui dà garanzie proprio di un'apertura a orizzonti universali, ecco. Del resto, come ebbe a dire lui stesso in questa frase simpatica, lui viene dalla fine del mondo, cioè da un paese molto lontano che ha ricevuto il cristianesimo, ecco, e ora lo fa vedere, lo fa splendere, insomma, come lampada sul moggio a tutta la casa.
E qui stiamo affrontando anche il tema del linguaggio, della evangelizzazione o della nuova evangelizzazione. Paolo ha molto da dirci anche su questo.
Eh beh sì, perché Paolo integra le categorie israelitiche di provenienza, diciamo al monoteismo, al messianismo, che sono concetti israelitici, non greci e non romani, li integra con un linguaggio assolutamente derivante dalla cultura del tempo. Pensiamo solo al concetto di ecclesia, di chiesa, insomma, che è già significativo, ecco. Il concetto di corpo di Cristo, ecco, il concetto di comunione con Gesù Cristo, che non è tanto di origine israelitica questo, ma deriva proprio dalla configurazione religiosa greco-romana, ecco, non dico Cristo, ma il concetto di comunione con, cioè questa dimensione, diciamo, tra virgolette, mistica, questa non gli deriva tanto da Israele quanto dall'esperienza religiosa greco-romana, greca soprattutto.
Un altro concetto che può essere evocato al momento in cui il Papa prende possesso della Basilica di San Paolo fuori le mura è quello del martirio. Mm-hmm. Siamo dunque sulla tomba di uno dei martiri della Chiesa di Roma. Che significato attuale può avere questa circostanza?
Ah, è il significato di una testimonianza totale, radicale al Vangelo, a Gesù Cristo. Cioè non è tanto il Vangelo è un concetto astratto, ma qui ciò che conta è la persona di Gesù Cristo. Ecco, a me ha colpito una frase di Papa Francesco, secondo cui la Chiesa senza Cristo sarebbe semplicemente una ONG, cioè una organizzazione non governativa, magari per la carità, la filantropia, che so io, ecco, ma ciò che contraddistingue il cristiano in prima battuta è l'adesione personale a Gesù Cristo.
E alla croce.
E alla croce, che fa parte proprio della definizione di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il crocifisso risorto. Ecco, quindi l'andare a San Paolo fuori le mura richiama proprio all'evidenza questa dimensione che è propria del Paolo storico, ma che diventa esemplare, insomma, per tutti i cristiani, penso a tutti i martiri che hanno testimoniato, dato la vita, insomma, non solo nei primi secoli, ma c'è una serie di martiri del XX secolo. E quindi Paolo, insomma, ci insegna che l'adesione a Gesù Cristo deve essere radicale, totale, non nel senso di una esclusione dal mondo, dalle culture, eccetera, ma no, come dicevo prima, è nell'accoglienza, nell'integrazione, nel testimoniare la figura, il valore, insomma, ciò che significa Gesù Cristo all'interno di un mondo di determinate culture, determinati popoli, eccetera. E poi la legge dell'incarnazione, in fondo, ecco, che si ripete in termini diversi, ma che sta a indicare proprio l'inserimento dell'uomo, quindi del messaggio e quindi della fede in Cristo all'interno dei patrimoni culturali dei vari popoli, ecco.
Monsignor Penna, in conclusione di questa nostra conversazione, mi piaceva a chiederle qual è la sua impressione circa questo grande interesse, questa grande curiosità, questa grande partecipazione anche di un'opinione pubblica di solito abbastanza lontana dai fatti della Chiesa, dall'elezione di Papa Francesco, per appunto l'attività del Papa, per quello che accade in Vaticano, questo rinnovato interesse. Che impressione le fa?
Un'impressione direi assolutamente positiva, veramente da salutare con gioia. Mi ha colpito una frase del Papa nel Giovedì Santo, no? Nell'omelia del Giovedì Santo, che il pastore deve avere l'odore delle pecore. Un bellissimo paradosso che mi fa venire in mente Paolo quando dice: io mi sono fatto tutto a tutti. In Prima Corinti, capitolo 9, fa questa dichiarazione autobiografica, ha lasciato perdere, ha considerato tutto il resto, nella lettera ai Filippesi, dice, come spazzatura, insomma, no? Per guadagnare Cristo nel rapporto con tutti. Ora mi pare che Papa Francesco realizza questa dimensione che possiamo chiamare paolina, ecco. E quindi la sua visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura ci richiama proprio questo dato che è imprescindibile, insomma.
Grazie davvero a Don Romano Penna per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ed era Monsignor Romano Penna, biblista, esperto di San Paolo, docente emerito alla Lateranense, docente invitato alla Pontificia Università Gregoriana. Grazie a Don Romano Penna. Noi chiudiamo questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare a una presentazione della Santa Messa che Papa Francesco celebra nella Basilica di San Paolo fuori le mura domenica 14 aprile alle 17:30. Nell'occasione il Papa pregherà anche sulla tomba dell'Apostolo delle Genti. Grazie a voi per l'attenzione. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, restate sulla Radio Vaticana in diretta.